Vogliamo pregare il Salmo 131, 130. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze.
Io sono tranquillo e sereno, come il vivo svezzato in braccio sulla madre, come il vivo svezzato nell'anima mia.
Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, questo salmo è chiaramente scritto non da un bambino, parla di se stesso come di un bambino svezzato in braccio a sua madre. Il bambino svezzato è un bambino che non ha più bisogno del latte, e perché sta in braccio alla mamma? Perché ha bisogno dell'affetto della madre, di potersi abbandonare. E quella persona adulta è quello che non cerca più latte, perché l'ha già avuto, ma ha bisogno di potersi abbandonare e fidare. Se uno non può abbandonarsi e fidarsi, non diventa mai adulto. Resta un bambino che cerca latte, anche se ha 90 anni. E la fiducia è l'atteggiamento profondo dell'uomo che gli permette di vivere, cioè la sensazione di essere amato e accolto totalmente. E dove non c'è questa fiducia, capita qualcosa, l'abbiamo già detto altre volte, e che viene fuori molto chiaramente da questo salmo se lo leggiamo capovolto. Allora leggiamo il Salmo capovolto e tutto diventa chiaro. Questo Salmo capovolto dice: il mio cuore si inorgoglisce, il mio sguardo si leva con superbia. Vado sempre in cerca di cose più grandi, sempre superiori alle mie forze. Sono inquieto e angosciato, come un vecchio pieno di desideri in braccio alla morte. Come un vecchio pieno di desideri è la mia vita, dispera ora e sempre. È molto chiaro, no? Se non c'è l'atteggiamento del bambino, c'è l'atteggiamento contrario. L'atteggiamento di chi non si sente amato e accolto, non può trovare un senso alla sua esistenza, e lo cerca sempre altrove, nell'orgoglio, nella superbia, nell'inquietudine, nell'angoscia, nella disperazione alla fine, invece che la madre ha il nulla o la morte come abbraccio. E abbiamo letto questo salmo perché questa sera vediamo l'azione più grande che Cristo ha compiuto. E l'azione più grande che ha compiuto non è neanche la morte in croce, perché lì ha fatto almeno qualcosa, è morto, ma è morto come è morto lui, che a noi non capita. Invece c'è un'azione che lo rende uguale a tutti noi, la deposizione nel sepolcro. Lì non fa più nulla come noi non faremo nulla, lì è in tutto simile a noi e diventa come tutti noi diventiamo e come nessuno vuol diventare. Scende agli inferi, nell'inferno. E lì incontra tutta l'umanità che è fatta di mortali, già morti o non ancora morti, per questo siamo mortali. Lì trova tutti. Lì si dà convegno tutta la storia, lì incontra Adamo, incontra Giuda che è arrivato da poco, incontra tutta l'umanità. Ed è importante che lui arrivi negli inferi, è un articolo di fede la discesa agli inferi, perché se non arriva lì noi andiamo tutti lì e allora non siamo salvi. La salvezza è che lui va negli inferi, va all'inferno, diventa quello che tutti diventiamo, gente che ha perso la vita, gente che ha lasciato tutto, gente... e invece lì c'è il Signore della vita. Quindi il sepolcro di Cristo è come il sepolcro di Sara, che è il primo pezzo di terra promessa che ha avuto Abramo, ecco, è la tomba di Sara, madre dei viventi, dei credenti. Così il sepolcro di Cristo è davvero quella terra promessa da cui viene fuori la vita per tutti, perché il Signore della luce è entrato nell'eterno. Ormai nelle profondità dell'abisso del nulla c'è il Verbo creatore che dà la vita a tutti e per tutti. Allora non c'è più perdizione nella storia. E la contemplazione del sepolcro è proprio quell'evangelizzazione, quel lasciare entrare la notizia nel punto più profondo di noi, nella memoria. E tra l'altro la parola memoria è la stessa radice di morte. Noi siamo memoria della morte, e poi di altre parole come moira, marmina, necessità, che noi abbiamo la memoria costante che la nostra parte, che è ancora la stessa radice in greco, e la nostra sorte, che è la stessa radice, è la morte. Ora invece lì dove c'è la memoria di morte c'è la presenza della vita, e allora possiamo vivere una vita piena, perché non andiamo a finire nella distruzione, nel nulla, andiamo a incontrare quel Signore della vita che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E allora ci fermeremo su questo brano.
Mi sento anch'io di aggiungere una cosa che su questa linea proprio guardavo ancora poco fa. Nella nostra cappella abbiamo una riproduzione di una icona classica della Natività. Beh, però già nella Natività c'è qualcosa che proprio si congiunge esattamente con la scena che contempleremo stasera, perché in questa riproduzione di una classica icona della Natività il bimbo è posto in una mangiatoia che è come la tomba, e questa mangiatoia è posta in un incavo della montagna che è perfettamente buio, è come la grotta in cui viene deposto Gesù. Allora viene in mente, ultima citazione che possiamo fare prima di introdurci, Giovanni al capitolo 12, versetto 24. Il chicco di grano caduto per terra muore, porta frutto. Ecco, Gesù deposto nella terra, nel grembo della madre terra, nel profondo della terra, porta frutto, è frutto della vita. Il brano di questa sera, allora, Marco capitolo 15, versetti 42 e 47. E quando già fu sera, poiché era parasceve, cioè pre-sabato, venendo Giuseppe d'Arimatea, nobile consigliere, anche lui era uno che attendeva il regno di Dio, osò entrare da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Ora Pilato si meravigliò che già fosse morto, e chiamato il centurione lo interrogò se da molto fosse morto, e informato dal centurione regalò le spoglie a Giuseppe, e comperato un lino calatolo lo avvolse nel lino e lo depose in un sepolcro che era intagliato dalla roccia, e rotolò una pietra sulla porta del sepolcro. Ora Maria Maddalena e Maria di Giosè contemplavano dove era posto.
Ecco, questo brano ci presenta la deposizione di Gesù nel sepolcro, dove resta tre giorni in braccio alla morte, quell'uomo è coscienza di morte, è coscienza di limite. E cosa va a fare lì per quei tre giorni? Ecco, e Pietro nella prima lettera, al capitolo 3, versetto 19, dice: andò ad annunciare il Vangelo a quelli che non avevano creduto ai tempi di Noè. tempi di Noè era il tempo della perversità, prima del diluvio, cosa va a fare negli esseri dell'inferno? A portare la buona notizia a tutti i perduti, a tutti quelli che non credono, dicendo: sono qui anch'io con voi. E l'ultimo arrivato è Giuda: sono qui anch'io. Cosa fai qui, Giuda, amico? C'è proprio il gesto di solidarietà assoluta di Dio con l'uomo, che è nato in una grotta, si è fatto uomo, finisce nella terra come ogni uomo, appunto uomo, humus e terra è la stessa parola anche in ebraico, è proprio terra come noi. E in questa terra entra lo spirito, entra la passione di Dio più forte della morte. E allora contempliamo questa scena come ce la descrive il Vangelo.
Sottolineo quello che ha detto Silvana, giustamente, contempliamo, ecco, non è da a ragionarci sopra, è da lasciarci prendere dalla scena e essere intrisi dal significato, che è consolante, non è da tristezza, da disperazione. Quando già fu sera, poiché era parasceve, cioè pre-sabato, venendo Giuseppe d'Arimatea, nobile consigliere, anche lui era uno che attendeva il regno di Dio, osò entrare da Pilato e chiese il corpo di Gesù.
Ecco, viene la sera, è l'ultima sera. La sera precedente era quella dell'Eucaristia, se ricordate. Ecco, tutte le 24 ore che passano dall'una all'altra sera contiene la storia della passione di Dio per l'uomo, ed è una giornata nella quale escono tutte le tenebre dell'uomo, e il Signore entra in tutte queste tenebre. È una giornata che è tenebra fin dal mezzogiorno, si oscura il sole. Ora viene la sera, finisce questa giornata, ed è il sesto giorno, che è il giorno della creazione dell'uomo. E la prima parola che Dio ha detto all'uomo è: Adamo, dove sei? Adamo si era nascosto per paura, e per paura l'uomo è finito nella morte. E Dio, che è in cerca dell'uomo da sempre, ora lo trova: dove sei? È lì, ogni uomo lo trova lì. Se tutta la Bibbia mi narra la passione di Dio per l'uomo che va in cerca di lui, finalmente lo trova. Dove lo trova? Nel sepolcro, lì trova tutti. E lì inizia il riposo del settimo giorno, cioè Dio compie la sua creazione, trova finalmente l'uomo che fin dall'inizio cerca.
Sesto giorno, dice, giusto, ma gli ebrei computano già l'inizio del giorno dalla sera, quindi questo è già l'inizio del settimo giorno, del giorno del compimento.
Ecco, e Giuseppe, nobile consigliere, era in attesa del regno di Dio. E cosa ottiene? Il corpo di Gesù. Ecco, il regno di Dio, tutto quello che Dio ha promesso all'uomo, è il corpo del figlio. Il figlio che ha dato se stesso per noi, quel corpo è il regno di Dio. In quel corpo vedi tutto. È Dio stesso che dona se stesso nelle mani dell'uomo. Abbiamo nelle mani Dio, il suo corpo dato per noi. Si dice che osò chiedere. E queste parole, regno di Dio, osare e chiedere, vengono fuori nel capitolo 12, e quando si parla del comando dell'amore al versetto 35, quando si dice: qual è il primo dei comandamenti? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, il prossimo tuo come te stesso. E poi si aggiunge: nessuno osava più chiedere nulla. Invece no, bisogna osare chiedere sul comandamento dell'amore. Chiedigli al Signore il comandamento dell'amore, cosa ottieni? Ottieni il suo corpo. E quello, il comandamento dell'amore fatto carne. Quel corpo è l'amore pieno di Dio per l'uomo, ed è il primo uomo che ama pienamente Dio, ed è il dono fatto ad ogni uomo. quel corpo è rivelazione piena di Dio ed è realizzazione piena di un uomo che sa dare se stesso con un amore più forte della morte, e questo è il regno di Dio. E Gesù aveva detto che il regno è come un seme che seminato porta frutto, e questo corpo è il seme.
Tra l'altro notavo una cosa, perché adesso guardando questo nobile consigliere che è Giuseppe d'Arimatea, probabilmente fa parte del Sinedrio, direi che non avrà come dire, votato contro Gesù, però fa parte del Sinedrio che ha condannato Gesù. Allora sono come di turno, direi, i lontani, no? Il pagano centurione che ha eseguito, e di turno anche un rappresentante del Sinedrio che ha condannato Gesù. Questo farsi attorno alla croce di Gesù di coloro che erano, sono i più lontani. Cosa chiede il corpo di Gesù? Ora Pilato si meravigliò che già fosse morto, e chiamato il centurione lo interrogò se da molto fosse morto, e informato dal centurione regalò le spoglie a Giuseppe.
Ecco, notate come la morte di Gesù sia importante, è testificata da tre persone per due volte, e Giuseppe va da Pilato, Pilato dal centurione, il centurione informa Pilato e Pilato dà a Giuseppe il corpo. Si è constatato da tre persone con grande meraviglia, è il dono prezioso questa morte. E Giuseppe si trova nelle mani, regalò le spoglie, si trova nelle mani il dono del corpo. Ecco, su quel corpo è scritta tutta la storia di Dio, sua passione per l'uomo, le sue ferite. È una conoscenza manuale di Dio quel corpo. E tra l'altro è un servizio tipico materno quello che fa Giuseppe al corpo di Gesù. Ha il corpo nelle mani. Questo corpo che è la potenza di Dio, che si è rivelato in tutta la sua potenza, il darsi nelle mani, questa è la potenza di Dio. Il Vangelo vuol portare tutti noi a ricevere questo dono nelle nostre mani, è quello che riceviamo nell'Eucaristia, è il corpo dato per noi. E questo corpo la nostra salvezza, avere Dio nelle mani. Ha fatto di tutto per mettersi nelle nostre mani fin dal principio Dio, chiedendo ad Adamo dove sei, voleva andarlo a trovare per stare un po' insieme. Finalmente ci riesce.
Voglio far presente che questo consegnare il corpo, regalare le spoglie di Gesù, è qualcosa di più di un dare semplicemente, come dire, un contenitore, la custodia di quella che è la pienezza della divinità, di Dio, appunto, di Gesù. E direi che questo corpo è proprio come la sedimentazione di un'esperienza che nel contempo umana e divina, è come iscritta lì e sedimentata tutta la storia personale di Gesù, ma anche direi la storia della salvezza. Ecco, e tutto questo è dato a Giuseppe, e da Giuseppe ricevuto e passato a noi, in qualche modo viene proprio trasmesso a noi come dono, come eredità. Ecco, è regalato a noi tutti, questo corpo sedimentazione di storia di salvezza. Sì. Babilonia e comperato un lino, calatolo, lo avvolse nel lino e lo depose in un sepolcro che era tagliato dalla roccia e rotolò una pietra sulla porta del sepolcro.
Ecco, Giuseppe compra un lino, una sindone, con la quale cala dalla croce e poi lo avvolge. Che cosa facciamo noi davanti alla morte? Gli mettiamo su un velo bianco per rimuoverla e poi mettiamo sulla pietra. Tutto quello che può fare l'uomo davanti alla morte è la pietra, la pietà di coprirla ricordandola. Ecco, questa pietà è quella di Giuseppe d'Arimatea e lo depone nel sepolcro. Ecco, il grembo della madre terra, in greco sepolcro è mnemeion, vuol dire memoriale, la memoria. Il sepolcro è la memoria fondamentale dell'uomo, sa che finisce lì. Tutto quel che fa lo fa per non arrivare lì. E appunto perché sa di arrivare lì, pensa di salvarsi, diventa egoista e ha già il sepolcro dentro. E è già lì. Ecco, anche Gesù finisce lì. Entra in questa memoria profonda di ogni uomo, colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cambia la memoria, diventa memoria di vita e di amore, quella che prima era memoria di distacco, di dimenticanza, di paura, di cercare di salvarsi, quindi di egoismo. Cioè il nostro modo di vivere la morte, che è naturale per l'uomo, è proprio il sapere che lì io non incontro nessuno, è la separazione somma. Quindi ho paura di arrivare lì perché io sono relazione, sono se amato, sono se sono con qualcuno. E per questo l'uomo diventa egoista perché ha paura che gli manchi, allora pensa a sé e proprio allora muore dentro. Ora invece mi ama e da se stesso per me. Non c'è più abbandono, no. Vedi il volto della madre, nasci, vedi la luce. Così lì proprio vedi il volto della madre e del padre, esci alla luce piena della tua vita. E questo l'uomo non sa, ed è proprio il frutto del peccato non sapere questo. Ed è grande che il Signore sia lì, se non fosse lì non saremmo salvi, perché lì è già tutto, è inutile far finta di no. Ed è proprio il principio di tutti i nostri mali, la paura della morte, e non c'è soluzione da questo se non che lì c'è il Signore della vita, ed è anche l'origine dei nostri mali non sapere che veniamo da Dio e torniamo a Lui. Pensiamo di venire dal nulla e di tornare al nulla. Ora c'è lì Lui.
Ricordo, mi viene in mente adesso proprio ascoltando queste ultime parole di Silvano, ricordo che ero ragazzo e appunto a un funerale, sempre la curiosità dei bambini, dei ragazzi che vanno a vedere dove si pone la bara, no? Si inuma, si mette nella terra. E ricordo di aver sentito, mi ha colpito moltissimo l'espressione di un uomo che dice: e dopo lì finisce tutto. L'ha mormorato appena, ma in modo abbastanza sensibile da poterlo io, ragazzo, cogliere. E mi ha impressionato molto. Adesso ripensando a queste parole, contemplando la scena di Gesù che viene deposto nel sepolcro, dico, ma in verità possiamo credere che lì incomincia invece, proprio per il fatto che lui è stato deposto nel sepolcro. Sembra che lì finisca, ecco, sembra che sia, come dire, il canto estremo della morte che ha ingoiato la vita. Però lì, ecco, è giusto quello che Giovanni dice al capitolo 12, versetto 24, il chicco di grano caduto per terra muore, porta molto frutto.
Tra l'altro la stessa parola umanità deriva da humanus, sapere che si è umati, rende molto umani verso gli altri e verso se stessi. Cioè è la coscienza del limite che ci rende solidari, oppure ci divide spietatamente gli uni per gli altri. Così c'è il Signore che è solidale con noi, con un amore più grande della vita e della morte.
Penso a un profeta del Primo Testamento, del Nuovo del Vecchio Testamento, Elia. Di Elia non si dice che è morto, dice che è stato rapito in un carro di fuoco. Non era né giusto né bello se Gesù fosse stato rapito in un carro di fuoco, ecco, e finisse in modo diverso da come, umanamente parlando, la sua vita è finita. Gesù ha compiuto, essendo inumato, ha compiuto il tragitto completo che è raccontato nella lettera ai Filippesi, in quell'inno in cui si dice che Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce, e arrivando fino ad essere sepolto, inumato. C'è proprio tutta una, possiamo dire, discesa. È venuto accanto a noi e desceso, si è battezzato perfettamente nella nostra esperienza umana, abbeverandosi dalla nostra esperienza umana fino alla morte, fino al sepolcro.
È davvero il mistero più grande di Dio questo, quello che sperimentiamo il sabato, perché fino a venerdì lui c'è, fa qualcosa, muore, poi dopo risorge, ma lì cosa fa? Niente. È quel nulla che tutti diventiamo, che tutti temiamo, e invece è proprio il sepolcro, è il grembo della vita che ci rigenera nello spirito, perché lì è presente il Signore. Se lui non fosse lì, noi davvero non saremmo liberati dalla paura della morte, saremmo perduti per sempre. Invece proprio la speranza è quel sepolcro, e la nostra speranza è proprio nella morte, non nonostante la morte, o cioè non è che lui ci salva dalla morte, no? Ci salva nella morte e con la morte, vivendo quella da figlio e da fratello. Per cui dà un significato a tutta la vita, perché se la morte non ha senso nulla di una vita.
Sarà per quello che nei secoli, presso la cristianità, ha sempre goduto di un fascino fortissimo, intenso, il Santo Sepolcro. Si è fatto anche di tutto, si è fatto anche del male, per la ricerca, la conquista, il possesso anche del Santo Sepolcro, no? Perché si capisce che significa qualcosa, magari non so, magari lo si intende anche abbastanza esplicitamente, consapevolmente, ma magari no, però si fiuta che c'è qualcosa lì. Ecco, quello che noi chiamiamo il Santo Sepolcro, e gli ortodossi lo chiamano magari la Basilica della Anastasi, della Risurrezione, perché le due cose sono connesse, insomma.
Sì, certamente è il luogo principale dell'universo, è dove Dio ha consumato la sua umanità come tutti. Lo vediamo finale. E Maria di Magdala e Maria di Giuseppe contemplavano dove era posto.
Dove era posto, sì.
Ecco, ci sono due donne che guardano, e l'altra volta ce n'erano tre, se ricordate, c'era anche Salome, e poi il giorno di Pasqua ce n'è ancora tre, qui solo due, manca una. Cosa avrà fatto quella lì? Ecco, avrà fatto come tutte le persone intelligenti che vogliono fare qualcosa di utile, è andata a comprare i profumi prima che chiudessero i negozi, perché poi era il sabato. E se anche le altre due avessero fatto come lei, nessuno sarebbe stato lì e avrebbe visto dove l'hanno deposto. Ecco, invece queste due donne, manca la terza che lascia il posto a noi, stanno lì a guardare. Ecco, com'è importante guardare il crocifisso, come lui muore, come mi ama. Adesso è importantissimo sostare davanti al sepolcro e contemplare il sepolcro. È il punto d'arrivo della contemplazione del Vangelo ed è il secondo moto del battesimo. Il primo è immergersi nella sua morte, poi entrare nel sepolcro. Partiamo lì a guardare davanti al sepolcro. Cosa c'è dietro quella pietra? Per noi c'è niente dietro la pietra. Sì, per ora c'è quel corpo. Quella pietra è ciò che chiude ogni speranza dell'uomo, è la sconfitta di ogni sogno, è la sconfitta di Dio stesso che è vita, perché indica la morte. Quindi dietro quella pietra noi proiettiamo tutte le nostre paure. E tutta la nostra vita è una difesa da ciò che sta lì dietro. Ecco, contempliamo il sepolcro di Cristo. Ecco, non sta al di là della pietra la morte, sta al di qua nel nostro cuore, perché lì è il Signore della vita. Dietro quella pietra c'è colui che mi ha amato e mi ama di amore eterno, colui che risorgerà due giorni dopo, il terzo giorno. Il sepolcro sta di qua, nelle mie paure, nelle mie digiune. Ma è importante che io guardi quel sepolcro e che veda chi c'è dentro lì, in modo che anche in questo sepolcro che è nel mio cuore veda chi c'è dentro ormai. C'è dentro questo Signore che mi ama così. Ed è questa la liberazione dell'uomo, che può finalmente riconciliarsi con la vita. Perché finalmente, se so che nella mia morte incontro la vita, vivo bene tutta la vita e sono contento tutta la vita. Finalmente la mia vita non è più dominata dalla paura, dall'angoscia, dalla morte. È davvero l'evangelizzazione del profondo dell'uomo questo. Ed è progressiva, chiaro. Si racconta di Mosè che quando aveva 120 anni risuonò una voce dal cielo che disse: Mosè, amico mio, ecco che tu torni a casa. Sai, l'hai detto anche tu nel Salmo 90, che è l'unico di Mosè, che 70 anni è la vita dell'uomo, tante per i più robuste, poi tutte un soffio, adesso ne ha 120 e ora. Mosè disse: no, io non voglio morire, lascia prima che scriva 12 volte il libro della legge per le 12 tribù, perché scrivere 12 volte tutto il Pentateuco ci vuole un po' di tempo, poi se lo faccio le pietre ancora di più. Poi sapeva che la scrittura allunga la vita, intanto il tempo regge un po'. Ma Dio non era del parere, allora manda l'arcangelo Samaele, che è l'arcangelo della morte, da Mosè per prenderlo. E quando Mosè da lontano lo vede arrivare, fa il segno nel cielo del nome di Dio che lui conosceva, l'arcangelo cade a terra, gli mette il piede sul collo e sta per uccidere l'angelo della morte. Ma Dio gli dice: lascia stare quell'angelo che fa il suo dovere e mi riporta i figli a casa. Allora Mosè, obbediente, lascia stare l'angelo della morte, il quale se ne torna dal suo Dio con la coda tra le gambe e dice: il tuo servo Mosè, vattelo a prendere tu, io non ci sto, se no mi ammazza. Allora Dio, che aveva molto rispetto per Mosè, gli manda l'arcangelo Michele, che è quello che ha sconfitto Satana. E allora l'arcangelo Michele va da Mosè e cerca di persuaderlo che è ora che torni a casa. E Mosè dice: no, io non posso morire, ho conosciuto Dio che è la vita, io non voglio morire. Michele torna da Dio e dice: e non riesco a persuaderlo. Chiedigli cosa vuole e poi dopo glielo concediamo purché accetti di morire. E allora l'arcangelo Michele torna e dice: guarda Mosè, e Dio dice: ti concede qualunque cosa, ma tu devi morire. E Mosè dice: ma guarda che mi trasformi in un bue, il bue vive, Dio è la vita, almeno vivo. Michele va da Dio e dice: guarda, voglio diventare un bue, c'è il mio amico un bue, poche storie, ci torna. Allora, Michele torna ancora e dice: ma guardi, mi trasformi in una pianta, anche quella è viva. E Dio non ci sta, e Michele è sempre più imbarazzato, non sa più che fare. Mi trasformi in una pietra, dice, anche quella è come Dio, la roccia che sta. E Michele, sempre più imbarazzato, torna lì e dice: quello non vuole morire a nessun costo. Allora Dio gli dice: ascolta, digli davvero, lui deve morire. Qualunque sia la condizione che pone, io ci sto stavolta, ma lui deve morire. Allora Mosè ci pensa su e disse: sì, io accetto di morire una condizione, che Dio mi baci sulla bocca. Ecco, e questo sepolcro è il bacio di Dio sulla bocca dell'umanità. E Mosè non morì, ebbe il bacio di Dio. Oltre a questo punto neanche Dio poteva arrivare nel suo amore per l'uomo. È lì che si identifica con tutti. E finalmente l'uomo può vivere la sua vita in pienezza perché sa cosa lo attende. È la comunione con Dio. È la contemplazione più bella del Vangelo, questa. Punto d'arrivo. Ed è quella che ci libera le profondità da tutte le nostre paure e ci permette di vivere una vita piena. Veniamo svelenati dal peccato attraverso questa contemplazione. Dio, il giudice che condanna, che permette, è quello lì che ha dato la vita per me, che è lì con me fino a quel punto per dimostrarmi che lui è sempre con me e che la vita arriva fino lì, se no che vita è? Se non vince la morte, allora Dio è la morte, cioè non c'è e non c'è vita. Ed è importante che ci venga tolto l'inganno della morte che ci fa vivere male la vita. Ed è un cammino lento, ma è fondamentale nel battesimo. Ed è proprio prima contemplando la croce il suo amore, poi quel suo amore che arriva fino lì, che mi fa capire chi sono io e chi è lui, e mi permette una vita veramente nuova. Poi da lì potrò uscire uomo nuovo.
Fermiamo qui, sostiamo.
Quello tu che da morto vivendo si riconduce con la vita. Quasi che l'uomo volesse chiudere qualsiasi relazione con la morte e quasi che Gesù vivendo volesse ridare vita alla morte. Mi piacerebbe, mi ha colpito molto a livello mentale. Io se immagino un sepolcro, lo immagino un sepolcro aperto. C'è una relazione tra colui che è fuori e che è dentro. È una pietra molto grossa, quasi la valente, no? Era difficile sia metterla, proprio vuol dire che c'è l'intenzionalità nel metterla. C'è la coerente più di una persona, più l'umanità intera.
Si metteva proprio una pietra che non potesse venire tolta, perché è quello il senso. E invece verrà tolta da di dentro. Perché la pietra in realtà è qui, dentro di noi, è la nostra paura che ci impedisce di vivere, ci pietrifica e ci fa vivere la morte in quella memoria. Invece lì c'è ormai la vita che è rotta.
Ma però Gesù scendendo negli inferi, Cosa vuol dire? Vuol dire che gli infidi esistono ancora. Discendendo si fa conoscere. Ma e poi?
Basta.
Allora c'è l'inferno.
Sì, ma se
c'è la paura della morte, c'è la paura del
chiaro, esatto, giusto. Se lui si fa conoscere dall'inferno mi va benissimo, perché l'inferno è non conoscere lui. Se vedo Dio lì con me, sto bene anche all'inferno, meglio che sulla terra. Che l'inferno è proprio la nostra non conoscenza di Dio. E lui entra lì.
Ma continuano a rimanere lì.
Come lui.
Cioè Dio è misericordia.
Sì.
Per cui perdona.
Chiaro.
Allora se io lo conosco con la sua misericordia.
È chiaro, quando tu conosci lui che è lì con te, conosci il suo amore, sei già in paradiso.
Qualsiasi cosa
il paradiso
fa.
È quello. Il problema non è qualsiasi cosa hai fatto, è chiaro. Facciamo quel poco che possiamo di male, ognuno come può, se non lo facciamo meglio per noi e per gli altri. Però lo facciamo necessariamente per coazione, per via di quella pietra che abbiamo sul cuore. Invece l'accorgerci che quella pietra è saltata perché c'è quest'amore ti fa vivere la vita nuova, ti fa vivere nella libertà. Ormai
vuol sapere se l'inferno non c'è, c'è Giuliente.
Sì, c'è.
E tu fai bene a non rispondere perché?
No, c'è e c'è tanto, ecco. Ci siamo tutti.
Ecco. Ma non nel termine in cui.
Ci siamo tutti fino a quando non vediamo questo. Sant'Isacco il Siro dice che quelli che annunciano il Vangelo dove vanno dopo morti, secondo te? Come facciamo noi adesso? Dice Sant'Isacco il Siro, Dio li manda all'inferno. Ma sono i più bravi per persuadere anche i diavoli che si sono sbagliati, poverini.
Il concetto del povero diavolo.
Perché povero diavolo anche lui. Dio l'ha fatto e vuole bene anche a lui. Quindi nessuno si deve perdere delle creature di Dio. Questo è il senso del sepolcro di Cristo. Cioè l'amore sommo di Dio che abbraccia ormai l'universo, addirittura la morte, che peggio di così non c'è. Tanto è vero che il battezzato è rinato, cioè è morto e risorto, perché ha visto ormai dentro la propria morte questa vita. E tra l'altro il male più grosso della nostra epoca è il tabù della morte di sicuro, per cui non possiamo neanche vivere. Se li muovi dove vai a finire e in che direzione ti muovi? Nessuno. Cioè perde senso l'esistenza, cioè perde senso ogni momento, ti stordisci e sei già morto. Più importantissima è questa contemplazione, che ti visibilizza proprio sia le tue paure, ma quello sarebbe brutto se fosse solo quella. In realtà lì c'è la vita, e le paure sono l'inganno che hai dentro.
Ma mi piace riprendere, non spiegare, ma riprendere l'affermazione che è vero, fa parte della professione di fede, è discese in questo luogo misterioso che è chiamato gli inferi, chiamiamo l'inferno. Ecco, Gesù scende lì, scende nel profondo, cioè della situazione umana, che non può esserci qualcuno più giù di lì, capito? Ecco. Per cui si pone sotto a tutti i più disperati, i più lontani, lui va un pochettino più in là. Per cui io dico, l'affermazione di fede è che lui può recuperare tutti questi. Questo lascia intatto poi la possibilità, forse teorica solo, di poter resistere a un tale amore, quindi di potersi condannare. Lui ce la mette tutta, ed è forte, questo è sicuro.
E si può supporre che ci riesca.
Ecco. Detto questo, si può stare tranquillo un po'.
Però io non sono tranquillo su una cosa, sulla nostra incoscienza che non riusciamo a capire che l'inferno c'è ed è quello che facciamo quotidianamente. Per esempio la nostra paura dell'inferno. Per esempio quel che stiamo facendo adesso, il coso. C'è un inferno quello. L'approvazione di questo, la secolarizzazione di questo, come ci si camperà su questo, come prospera l'industria su questo, come sulla morte, sulla paura di questo, si esercita il potere, si strutturano tutte le relazioni tra le persone, e questo è l'inferno. E il Vangelo è salvezza da questo. Cioè se noi vedessimo quel che facciamo, quello è l'inferno. E nell'inferno, addirittura uccidere Dio, peggior inferno di così non c'è, ma come uccidere l'altro, lì c'è il Signore della vita che dà la vita per me, e questo è il Vangelo, che mi libera dall'inferno, e che ha già liberato tutta l'umanità, e chi ne è cosciente vive già questa libertà, ecco, e l'annuncia ai fratelli, perché non si continua a fare così, e la testimonia ai fratelli. È importante proprio sapere che noi entriamo in comunione dei nostri limiti con l'altro, non nei nostri pregi, nei nostri limiti. E nel nostro limite assoluto, che certamente è la morte, è la comunione con lui che è l'assoluto, che è la vita. Il vero inganno diabolico è stata proprio la paura della morte, cioè il non accettare di nascere e di morire, che ci impedisce di vivere. Di voler essere padri di noi stessi, cioè non ho principio, se non ho principio sono già finito. Invece ho principio e fine, che non è la fine, ma è il mio principio, è la vita, è l'amore. Cioè il cantico delle creature è possibile dopo la contemplazione del sepolcro. Allora puoi cantare tutta la creazione con gioia, perché tutto è vivente, è segno d'amore, non è più sotto il sigillo della morte, della paura.
Perché è tutto l'inferno, poi il problema è che ha un'invidenza tale l'altro sembra una favola, cioè bella, ogni uomo ha, perché credo che anche tu questi uomini avessero questa favola non vorrebbe andare più. Il problema è che è talmente evidente che uno è proprio cieco, nasce cieco, non lo so, cieco. Che lo dici, che significa quello che dire? Non è forse neanche cattiva volontà, non lo so, è proprio... è così.
È tanto evidente questo male che si arrende Dio stesso ed entra in quell'inferno. Cioè anche lui dice, c'è nulla da fare, se non entrare fargli capire che sono anche lì e allora può uscire. Perché l'inferno è proprio questa solitudine nella quale uno si chiude in sé nella propria morte e basta, che poi la propria vita per la morte. E invece entra proprio lì il Signore della vita. E la mia morte non è più la mia morte, è la sua. E le comunione con lui. Questo sia che lo sappia, sia che non lo sappia. Come uno non nasce senza madre, anche se ignora la madre, così uno non muore senza Dio, anche se lo ignora. Tant'è vero dei santi, come compleanno, si celebra il Dies Natalis, che è il giorno della morte. Capisco che è un argomento che si preferirebbe non trattare, perché oggi è tutto, in casa non si può più morire, è tremendo, è già tutto, anzi mi ricordo, mi aveva impressionato 40 anni fa in Germania, dove c'era fuori la propaganda per le imprese funebri, dove si diceva Erledigung, cioè si fanno fuori tutte le formalità, alle formalità, si fanno fuori tutte le formalità dei morti. Voi affidatevi a noi, tutte le formalità sono liquidate. Un residuo dei campi di sterminio. Tutte formalità. La morte, il cadavere, il lutto, la cerimonia, in chiesa, in comune, il documento. Tutte formalità. Noi le facciamo fuori tutto. È l'atto più umano. È l'atto dove uno esigerebbe la solidarietà massima di tutti. Ciò che ci distingue dall'animale, la coscienza di questo. E il non affrontare questo tema ci rende così angosciati, così infelici, così storditi, così indecisi, che continuiamo a far male a noi e agli altri. Per cui è sano affrontarlo in modo adeguato, chiaramente. Come questa contemplazione, quella pietra c'è, l'abbiamo messa noi, e dietro cosa c'è? Ecco, dietro c'è il Signore della vita, che se peraltro l'ho ucciso io, l'ho messo lì. E quello lì è quello che mi ama, ed è il Signore della vita, è quello che poi so essere risorto, è quello che sperimento nel mio cuore come l'amore infinito per me. Capite che questo cambia la vita e ti dà veramente la tua identità di uomo, di figlio di Dio.
Ma rimane, ed è molto umana, comunque una certa sofferenza di fronte alla morte. Cioè, io posso capire di arrivare a questo... Comunque quando una persona cara muore, interroghi, la persona manca, c'è questa dimensione molto umana che forse va superata piano piano, però... cioè, si fa sentire anche in maniera forte.
Cioè, un conto è la sofferenza che c'è, ecco, un conto è la separazione che pure c'è, ed è una sofferenza anche maggiore, ma è come nella nascita. C'è sofferenza, c'è separazione, per quello si nasce. Se invece fosse solo sofferenza e separazione, no, è un po' brutto. Ed è chiaro che non siamo fatti per vivere per sempre al di là della clonazione, perché è orribile vivere per sempre. Siamo nati per avere la vita eterna, non per prolungare all'infinito gli stenti e la sofferenza. Se no bisogna inventare l'eutanasia, appunto, non ammazzarsi, no? Perché facciamo abbondantemente. Se tende a prolungarla, accorciamo, se non sappiamo bene cosa facciamo. Invece accettare questa trasformazione. questo nascere dell'uomo nuovo.
Io intanto mi chiedevo, anche Gesù aveva pianto quando Lazzaro è morto.
Il capitolo undicesimo di Giovanni l'abbiamo appena sentito. Gesù scoppia in pianto per la morte dell'amico Lazzaro.
Dicevo, se in fondo sa che è un ricongiungersi a Dio, perché doveva piangere?
Lo so anch'io.
Umanamente sentiva.
Anch'io so che risorgo, ma non è che muoio volentieri. Però questo mi dà ragione della vita e mi libera, non è che mi libera dalla paura della morte in modo che non ho paura della morte, questo ce l'ha solo i dittatori che non hanno paura della morte, per questo fanno fuori tutti, devo avere paura di loro. Ce l'ho ma non sono avuto da questa paura, cioè le mie azioni non sono dettate da queste paure, se no divento un dittatore che fa finta di non aver paura e fa fuori gli altri cominciando da me stesso.
Ma poi ci sono dei santi, anche Santa Teresina non aveva paura della morte. Ci sono delle persone.
Andando avanti, poi dopo il Signore fa quel che vuole lui. Ecco, però il problema non è non aver paura, se uno non ce l'ha mi fa paura, ma il non essere avuti da questa paura, che è un'altra cosa. Se vado in montagna è tutto difficile, ho paura di cadere, ma se la paura mi prende mi butto io e cado. Quindi aver paura è saggio, essere presi dalla paura è pericoloso. Così nella vita avere quella sana paura è giusto. Essere presi dalla paura sei ormai già spacciato. E così anche sentire la sofferenza è umano, non sarebbe umano se non la sentissi. Ma è proprio in questa sofferenza che ha la speranza. Sì, credo che qui abbiamo come contemplazione il più grande mistero di Dio, proprio nella sua totale somiglianza a noi. Cosa fare? Quel che facciamo tutti noi è lì, è puro.
Mi sento di fare in riferimento ancora a un'altra icona, una riproduzione di un'icona classica, anche questa della discesa di Gesù agli inferi, così la ricordo, magari non saprei anche documentarla, spiegarla molto. Comunque ricordo bene che c'è Gesù bianco vestito, segno della vita, della gloria di Dio che rifulge in lui, che supera questo abisso che separa gli inferi, e supera questo con qualcosa che assomiglia a una specie di passaggio, di ponte, che è fatto, è una croce, ma solo le porte degli inferi che, strappate, divelte da lui, servono a lui per passare e raggiungere tutti quelli che sono di là, quelli che sono negli inferi. E Gesù li raggiunge, perché li raggiunge? Va giù a salutarli dicendo, c'è un'omelia del Sabato Santo, ecco, se vi capiterà appunto nella liturgia delle letture, un'omelia antichissima dove appunto si racconta molto bene questa visita di Gesù agli inferi. Gesù trova questi personaggi, li saluta, il Signore sia con voi e anche con te, risponde Adamo, perché c'è giù Adamo, e tutti gli altri. E Gesù invita queste persone a uscire. Io sono venuto perché voi possiate uscire. Sono venuto con il mio corpo perché anche voi col vostro corpo possiate venire nella sala del banchetto che preparate, che vi attende. Molto bello. Ecco, ha creato il passaggio proprio attraverso la sua morte, la sua sepoltura, attraverso questo viaggio che è immaginato come la discesa nel profondo battesimo totale fino agli inferi.
Certo che comunque o che tu faccia il bene o che tu faccia il male, alla fine
sei salvo. Vabbè, ma è la conclusione.
Ecco, uno che si pone questo problema non è salvo, è ancora nell'inferno perché a lui gli frega ancora il salvarsi la pelle, e questa la perdizione.
Faccio il bene o faccio il male,
che noi vogliamo salvarci, è l'egoismo, e questa è la porta della morte che abbiamo davanti. Ci perdiamo, siamo tranquilli, ci perdiamo. Proprio chi accetta di perdersi, allora incontra chi si è perduto per lui. E l'inferno è il nostro volerci salvare. Per questo ci perdiamo, ma perdendo ci troviamo. Comunque, ecco, adesso comincia la settimana santa, non ci vedremo giovedì prossimo, neanche il successivo, che siamo altrove.
Beh sì, 15.
Lo faremo risorgere il 15 aprile. Intanto contemplate questi misteri pasquali, ecco, poi nel tempo della risurrezione rivedremo il Vangelo del risorto, partendo dal sepolcro e l'annuncio della risurrezione.